Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Giuli, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, innanzitutto vi ricordo che gli SMS che ci state inviando verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. La manovra, la legge di stabilità sotto l'esame occhiuto dell'Unione Europea e poi la polemica sullo slittamento del ritiro delle pensioni al giorno 10 di ogni mese e poi il sindacato più importante, la CGIL, contro la Leopolda di Matteo Renzi. Le ultime cose riguardanti il virus Ebola e altro, forse anche il calcio, forse, nella rassegna stampa di oggi. Sulle prime pagine dei giornali più importanti e non soltanto, grande spazio alla lettera che la Commissione europea dovrebbe inviare oggi per chiedere chiarimenti sulla legge di stabilità. Il Corriere della Sera titola così: l'Unione europea avverte l'Italia sul bilancio, legge di stabilità all'esame del Quirinale, attesa per il via libera della ragioneria dello Stato, Bruxelles chiederà chiarimenti, Renzi da Napolitano, proteste per l'ipotesi delle pensioni pagate il 10. Anche il Messaggero di Roma titola così: dubbi sui conti, garanzie dall'IVA, la manovra al colle, vertice con Renzi, oggi il via libera della ragioneria, arriva la lettera di richiamo, bilancio blindato dall'aumento dell'aliquota dal 2016. Repubblica ha grosso modo lo stesso titolo, anche se aggiunge un elemento politico in più: Renzi offerta a Grillo e sulla manovra i dubbi del colle e dell'Unione Europea. Di quale offerta si tratta? Il Premier dice: il Movimento 5 Stelle scelga il nome per il CSM e voti per la consulta. Come è noto, anche il nome di Luciano Violante è stato bruciato. Il PD non trova un candidato che non venga impallinato in Parlamento. Scrive Repubblica in prima pagina: il Premier Matteo Renzi apre a Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle scelga il nome per il CSM e in cambio voti i due componenti della consulta con il Partito Democratico. Dubbi del Quirinale, dell'Unione Europea sulla legge di stabilità, il testo della manovra è arrivato al colle, precisa un comunicato della Presidenza della Repubblica, in attesa di bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato ed è oggetto, virgolette, di un attento esame. Sull'attento esame in questione si produce il Corriere della Sera, pagina 3, con un retroscena di Ivo Caizzi: Italia e Francia, i rilievi dell'Unione Europea sui conti, la frenata di Barroso prima di lasciare. Il Financial Times: pronte le richieste di chiarimenti anche per Austria, Slovenia e Malta. Scrive Caizzi, siamo a pagina 3 del Corriere della Sera: gli euroburocrati della Commissione europea stanno completando le lettere di richiesta di chiarimenti tecnici sulle leggi di stabilità che, secondo il quotidiano Financial Times, potrebbero essere inviate già oggi a Francia, Italia, Austria, Slovenia e Malta. Ma le decisioni sulle aspettative di maggiore flessibilità nei bilanci nazionali sono attese dal massimo livello politico del Consiglio dei 28 capi di Stato e di Governo, che inizia domani a Bruxelles. Secondo varie fonti autorevoli, la cancelliera tedesca Angela Merkel, leader degli europopolari sostenitori del rigore finanziario, sarebbe disponibile a trattare un compromesso con i due leader eurosocialisti, il presidente francese François Hollande e il premier Matteo Renzi, garantendo la disponibilità della nuova Commissione europea del suo fidato lussemburghese Jean-Claude Juncker. Verrebbe cancellato di fatto anticipatamente il presidente uscente della Commissione, il portoghese José Manuel Barroso, che appare ancora considerare l'ipotesi di un severo richiamo a Roma e Parigi nel suo mandato, quindi entro fine ottobre. Così il Corriere della Sera, e si intravede in controluce una differenza di vedute tra l'uscente Barroso e la forse più realista Angela Merkel. Sulla questione della legge di stabilità, nei giorni scorsi si è letto della curiosa circostanza di una legge che non arrivava mai sulla scrivania di Napolitano, ma sulla quale comunque il giudizio di Napolitano era arrivato e non era del tutto negativa. E sulla prima pagina di Libero di oggi c'è un corsivo, il solito corsivo di Filippo Facci, rubricato sotto la voce appunto, dal titolo «Non l'ho vista, ma mi piace». Se cede al parolame persino il capo dello Stato, scrive Filippo Facci, beh, allora si fa dura davvero. Mancavano 2 giorni alla presentazione della legge di stabilità, la manovra, e sabato scorso Napolitano è intervenuto con un endorsement di peso. Mi pare che nella legge ci siano misure rilevanti per la crescita, sia direttamente con politiche di investimenti, sia indirettamente per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale. E che questo, ha esortato, sia riconosciuto. Commenta Facci. E sta bene, potremmo anche riconoscerlo. Prima però la legge dovremmo anche esaminarla come Napolitano evidentemente avrà potuto fare in anteprima, giusto? Sbagliato. Il testo della legge è giunto al Quirinale solo ieri pomeriggio, introdotto da Renzi per 1 ora e mezza. Dopodiché Napolitano, con una nota irrituale, ha commentato: adesso sarà oggetto di un attento esame, essendo per sua natura un provvedimento molto complesso. Ora, non vorremmo passare per azzeccagarbugli, ma la sostanza è che Napolitano ha benedetto la manovra prima di averla letta e prima, cioè, di conoscere un dettaglio fondamentale, se abbia copertura. Non si dica che l'aveva approvata solo in linea generale, è una manovra economica, non esistono linee generali. Il diavolo è nei dettagli, come dimostra il fatto che la Ragioneria dello Stato e la Commissione europea non hanno ancora finito di vagliarla. La verità è che sabato scorso a Napolitano hanno piazzato davanti un microfono e persino lui ha ceduto al parolame. Benvenuto nel club. Così Filippo Facci ironizza ruvido su Giorgio Napolitano e il suo endorsement preventivo, diciamo così, alla manovra di Matteo Renzi. Nella legge di stabilità non ci sono linee generali, ci ricorda Facci, ma c'è qualcosa in particolare che sta suscitando molte tensioni politiche. Ce ne parla anche il Manifesto, che titola Alta pensione sulla sua prima pagina, e così correda una foto di pensionati ai giardinetti. Nella legge di stabilità arriva lo schiaffo ai pensionati. L'assegno verrà erogato il 10 di ogni mese, a partire da gennaio. Un accanimento verso milioni di persone che non arrivano alla terza settimana, esclusi dallo sgravio fiscale degli 80 euro e dalla rivalutazione della pensione. La segretaria dello SPI-CGIL Cantone, virgolette, spero che Napolitano cancelli questa ingiustizia. Ma non è soltanto la CGIL, di cui poi parleremo in modo un pochino più approfondito, a polemizzare con l'intenzione del governo di far slittare la consegna degli assegni pensionistici al 10 del mese. Perfino l'ex ministro del lavoro del governo Monti, Elsa Fornero, a quanto pare non apprezza la scelta di Matteo Renzi. Siamo a pagina 4 della Repubblica. In alto Roberto Magna firma un articolo intitolato Appello di Camusso, sabato tutti in piazza, ma sotto Luisa Grion intervista Elsa Fornero. E la Fornero dice: pensioni pagate il 10 del mese crea solo scompiglio e non fa risparmiare. È una breve intervista e la leggiamo. Pagare le pensioni il 10 del mese e non più il primo giorno non è una buona idea. La decisione, se presa per motivi amministrativi e informatici, doveva essere spiegata meglio, dice Elsa Fornero, ex ministro del lavoro del governo Monti. Se invece si pensa di posticipare la data con l'obiettivo di realizzare un risparmio, direi che ci troviamo davanti a un'operazione di piccolo cabotaggio. Domanda della giornalista di Repubblica. Partiamo proprio dai risparmi che il posticipo previsto dalla legge di stabilità potrebbe garantire. L'INPS lo quantifica in 6 milioni. Ecco, risponde Fornero, se la cifra è questa si poteva evitare lo scompiglio che l'operazione porterà nella vita dei pensionati. C'erano alternative migliori. Quali, per esempio? Tornare al contributo di solidarietà sulle pensioni alte, misura che la Corte Costituzionale bocciò e che invece secondo me era giusta. Un provvedimento del genere avrebbe garantito risultati decisamente migliori e avrebbe risposto a criteri di equità. Il posticipo di 10 giorni è un mezzuccio, dice Elsa Fornero. Non so chi abbia avuto quest'idea, mi sembra un'operazione di piccolo cabotaggio. A dire il vero, riprende l'intervistatrice, a dire il vero il governo non parla di risparmi. La norma, recita il testo, sarebbe giustificata dalla necessità di razionalizzare e uniformare le procedure. Se così fosse, l'operazione andava spiegata meglio, obietta Fornero. Non era nemmeno necessario inserirla nella legge di stabilità, perché se il motivo è amministrativo o informatico, non c'è urgenza. Lo scompiglio, ripeto, si poteva evitare. Ma è solo scompiglio o, come dicono i sindacati, c'è un accanimento contro la categoria? Non parlerei di accanimento, ma ricordo che i pensionati sono già stati oggetto di una riforma. Mi riferisco alla deindicizzazione degli assegni oltre 1.400 euro, misura alla quale cercai di oppormi, ma che fu ritenuta necessaria. Considerato che si tratta di persone escluse dal mondo del lavoro che non hanno la possibilità di rifarsi in altro modo, penso che la categoria non andrebbe ulteriormente toccata. E questa è niente meno che Elsa Fornero, la ministra firmataria di una riforma delle pensioni giudicata tra le più efficaci e severe in Europa. E diciamo che la questione delle pensioni a 10 del mese è l'ultimo drastico capitolo di una sorta di guerra dei mondi che sta opponendo il nuovo PD, o Partito della Nazione, come dice lui, di Matteo Renzi, al vecchio mondo, quello della ditta, della minoranza del PD, ma soprattutto quello del maggior sindacato italiano, la CGIL. Europa, quotidiano del Partito Democratico, che definire ultrarenziano è poco, oggi apre con questo titolo: la sfida della piazza al governo Leopolda. La CGIL intensifica la preparazione per l'appuntamento di sabato a San Giovanni con il premier Mattatore alla Tre Giorni Fiorentina. Eh sì, perché contemporaneamente alla manifestazione della CGIL, allo sciopero della CGIL, ci sarà la Leopolda di Matteo Renzi a Firenze. Stefano Menichini, direttore d'Europa, firma un editoriale un po' sconsolato, il cui titolo è «La sinistra che non ama il suo popolo». Ne leggiamo l'inizio. Alla fine ci siamo arrivati, del resto era abbastanza ineluttabile, era nell'aria, nel clima di fastidio e ripugna verso il presuntuoso giovanotto rampante, nello stupore col sapore acido verso i successi elettorali suoi e poi del suo partito, nella frustrazione di un establishment intellettuale che, senza capire perché e per come, si è visto improvvisamente tagliato fuori, senza più vecchi amici nei palazzi che contano, senza risposte nel telefonino agli sms finti amichevoli, senza quella confidenza col potere e col potente che è sempre stata la formula dell'osmosi tra giornalismo d'élite e politica. Abbiamo toccato la frontiera più avanzata dell'antirenzismo, che, mettendo nel mirino le ambizioni del cosiddetto Partito della Nazione, finisce per sparare sulla nazione medesima, colpevole di offrirsi come preda al rider di Rignano. Purtroppo su questo fronte avanzato del rancore ci conduce un direttore che pensava malieno ai tic dello snobismo di sinistra, e invece tocca proprio ad Antonio Padellaro, forse in debito d'ossigeno dopo che si era appelli alla pacificazione tra Santoro e Travaglio sono stati travolti in diretta nella prediletta piazza televisiva. Ma eccoci, siamo all'analisi del successo di Matteo Renzi, secondo un giornalista politico che pure è cresciuto nel chiaroscuro della Prima Repubblica. Perché Renzi stravince? Virgolette, perché ha rimbambito di balle un paese stremato e perché propone l'eterna paccottiglia nazional popolare che piace alle mamme trepidanti, bonus bebè, ai piccoli e grandi evasori e proprietari di fabbrichette e a quelli che di questi sindacati non se ne può più. E questa è la citazione che Menichini fa nel fondo di Antonio Padellaro ieri sul Fatto. Padellaro è stato direttore dell'Unità e evidentemente questo rappresenta agli occhi dei renziani, come dire, una specie di colpo di coda di una sinistra che non c'è più, ovvero che c'è in forma minoritaria e attacca violentemente il nuovo corso del Partito Democratico. A proposito di Unità, non riusciremo a leggerlo forse per intero, ma possiamo citare, anzi dobbiamo citare, a pagina 8 del Corriere della Sera, un bell'articolo di Maria Teresa Meli che ci dà alcune novità proprio sulla testata storica del PC e poi DS e poi Partito Democratico, PDS. Il PD fa rivivere l'Unità e punta ai fondi ex DS. Ritorno in edicola grazie a Veneziani, editore di riviste di gossip. La campagna di risparmi nel partito. Leggiamo le prime righe. Intanto un primo passo è stato fatto. Tra qualche mese l'Unità sarà di nuovo in edicola. L'impresa non è stata facile. Francesco Bonifazi, tesoriere del Partito Democratico e l'editore di minoranza del quotidiano Maurizio Mian, si sono messi di buzzo buono per trovare i soldi necessari per rimettere in piedi il giornale. E il secondo ha dato un cospicuo contributo finanziario per scongiurarne la chiusura definitiva. Prima hanno deciso di costituire la fondazione di cui faranno parte UDEM, l'unico vero strumento di comunicazione del PD che è inattivo, Europa, che a novembre potrebbe chiudere per poi rinascere solo sull'online come settimanale di approfondimento, e infine l'Unità. Ed era quest'ultimo il vero problema. 30 milioni di debiti, 900.000 euro di spese l'anno. Insomma, un carico insostenibile per un partito che ha optato per l'autofinanziamento e che ha detto addio ai soldi pubblici. Come fare? Pensa che ti ripensa, Bonifazi, con l'aiuto di Adrio De Carolis di SVG, ha capito che l'unica era puntare sul brand del giornale. Non a caso Matteo Renzi ha voluto che la festa da quest'anno riprendesse l'antico nome di Festa dell'Unità. E Bonifazi ha puntato su tutto quello che gira intorno al brand di quel giornale e di quello degli altri strumenti di comunicazione del partito: gadget, musica, eventi. Poi Commian si è dato da fare per trovare un editore disposto a metterci soldi. Pare che l'abbia trovato e tanti auguri all'Unità. Sul Garantista di oggi, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, lo scontro tra i due mondi, la guerra dei mondi, come abbiamo detto prima, cioè il Partito Democratico Renziano e il vecchio mondo della sinistra, è sintetizzato in prima pagina in due riquadri messi in contrapposizione, affidati a Giorgio Cremaschi della FIOM e a Giorgio Tonini. Cremaschi è intitolato Renzi è destra, il suo Jobs Act toglie diritti. Giorgio Tonini, ultra renziano, oppone la seguente tesi: ma gli operai adesso votano PD. Gli articoli sono richiamati in prima pagina e seguono a pagina 3 del Garantista, quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Nel frattempo che cosa succede invece a destra? Nel frattempo a destra succede che, come ci dice Repubblica, pagina 13, attraverso Carmelo Lopapa, Berlusconi apre all'Italicum, tratto sul premio alla lista, ma il PD vuole patti scritti. L'ex cavaliere, anch'io nel centrodestra, punto al partito unico. Renzi con una mano dà gli 80 euro, con l'altra aumenta le tasse, scrive Carmelo Lopapa. Sente aria da campagna elettorale Silvio Berlusconi e dunque non c'è tempo da perdere, tende ancora una volta la mano sulle riforme a Matteo Renzi, ma non vuole lasciare campo allo straripante avversario. Torna su Canale 5 occupando i primi 8 minuti del TG delle 20, il patron di Mediaset, rientrato a Roma dopo 2 settimane. Pianifica incontri con tutti i senatori e i deputati tra oggi e domani per rassicurare un partito nel caos. Per nulla convinto della strategia sulle riforme e precipitato nei sondaggi. Una 2 giorni serrata da ritorno in campo, come dice lui, alla quale potrebbe seguire un nuovo faccia a faccia con il Presidente del Consiglio per provare a rilanciare proprio le riforme, a cominciare da quella elettorale. Sul premio alla lista, anziché alla coalizione, Berlusconi vuole discutere, quantomeno trattare. Nonostante a pranzo a Palazzo Grazioli non tanto Gianni Letta quanto l'altro commensale Denis Verdini a sorpresa abbia avanzato più di qualche dubbio. Che convenienza avremmo? Lo ha incalzato il pur trattativista senatore toscano al pari di altri fedelissimi andati a trovare il leader nel pomeriggio. Il leader forzista non si scompone, dice che se la situazione precipita Renzi ci porta al voto anticipato, potremmo fronteggiare il PD anche noi con un listone unico insieme con Lega e Fratelli d'Italia, lui padre nobile e quell'unico leader in ascesa, Matteo Salvini, candidato premier. Ma è proprio il segretario del Carroccio a mostrarsi poco entusiasta, adesso che la Lega vola oltre l'8. La Lega vola oltre l'8, ovviamente l'articolo di Lopapa prosegue. E ci dice che cosa? Ci dice da una parte che Berlusconi sente aria di elezioni, voto anticipato, e quindi si prepara a allestire un eventuale listone unico se l'Italicum verrà poi, d'accordo con Renzi, modificato con un premio di maggioranza assegnato alla lista e non alla coalizione. Dall'altro c'è qualcuno che resiste, e cioè Matteo Salvini, il leader di una Lega rivitalizzata dalle politiche antieuropeista del suo nuovo segretario. Noi ritroviamo questi due elementi sulla prima pagina del Foglio, in una spalla firmata da Claudio Cerasa, il cui titolo è Malizie tra Bocchetti, Renzi e il suo piano B, perché il voto anticipato è diventato tentazione, l'intreccio con opzioni sulla legge elettorale, la tattica del premier e il termometro del consenso, i perché no e i perché sì. Il Foglio dunque approfondisce la tentazione elettoralistica di Matteo Renzi sulla base delle possibili modifiche alla legge elettorale e soprattutto delle convenienze comuni, ove queste ci siano davvero, tra il segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi. La Stampa invece approfondisce l'altro tema di cui vi dicevo a pagina 9, lo fa con Amedeo La Mattina, che si dedica a un'analisi sui nuovi scenari della destra e sull'ascesa di Matteo Salvini e del suo carroccio. Il titolo è «Nel vuoto della destra, il carroccio di Salvini cerca spazio al sud». Il progetto si chiama «Lega dei Popoli». Leggiamone una parte. Ripeto, pagina 9 della Stampa, Amedeo La Mattina. Ma lei lo sa che a Bruxelles l'unico che difende le arance rosse siciliane e il ciliegino di vittoria dalla concorrenza marocchina è Matteo Salvini? L'onorevole catanese della Lega Nord e Autonomie, Angelo Attaguile, guarda il cronista per vedere l'effetto che fa. E l'effetto è lo stesso che fanno le parole dell'imprenditrice 31enne Domenico Furgiuele di Lamezia Terme, che militava nella destra di Storace e ora guida il movimento Territorio e Libertà. Alle europee il candidato Marco Cristiano ha preso in città 800 voti. Con Matteo Salvini c'è un sentimento di fratellanza. Lui è una persona genuina, vera. Quando è venuto a Lamezia per le europee, alla fine della cena si è alzato e ha pagato di tasca sua, cosa che Storace non faceva mai. Hai capito, Storace? Sabato scorso a Milano, racconta Furgiuele, avevamo timore di aprire il nostro striscione con la scritta Calabria con Salvini. Quando lo abbiamo aperto c'è stata un'ovazione. Ormai i meridionali e settentrionali hanno gli stessi obiettivi, contro l'immigrazione e contro l'euro. Ecco, nel vuoto che Forza Italia sta lasciando dietro di sé, il giovane attivissimo leader del carroccio ha messo piccole radici al sud. Vedremo quanto lunghe diventeranno nelle urne. Matteo si fa ben volere, non si risparmia, mette a disposizione dei terroni lo spadone di Alberto da Giussano, parlando di identità popolare ma soprattutto della piovra di Bruxelles, dell'euro che divora l'economia delle famiglie e di cui liberarsi, degli immigrati che a migliaia continuano a sbarcare sulle coste siciliane e calabresi. E piace quando dice di essere l'unico argine a Renzi. Critica Berlusconi, il quale si scaglia contro l'austerità della Merkel, ma siede al suo fianco nel PPE e vota le sanzioni anti-Russia che danneggiano le aziende italiane. Allora Matteo ci prova ad allargarsi al sud, ma non vuole che si chiami Lega Sud. Ci provò Bossi e fallì. Questa è un'altra cosa, spiega il senatore Raffaele Volpi, che tiene le redini del nuovo esperimento politico che verrà presentato alla fine di ottobre e si chiamerà Lega dei Popoli con Salvini. E così via, e così via. Dunque, si annuncia un altro partito della nazione, a quanto pare, la ex Lega Nord. Ex Lega Nord. E prima di parlare di Ebola, facciamo una breve incursione economica. Allora, è un po' su tutti i giornali, noi la notizia la prendiamo dal Tempo di Roma, a pagina 14. Le ferrovie pronte a salire sull'autobus. L'amministrazione delegato Elia, ingresso possibile in ATAC e ATM. Marino dice, bene, ma senza privatizzare. E perché si deve spostare per andare al lavoro non è una notizia secondaria. Scrive il Quotidiano di Roma attraverso Filippo Caleri. Ci siamo, forse l'Italia si avvia a diventare un paese normale, dove le aziende che gestiscono alcuni segmenti della mobilità pensano e ipotizzano integrazioni che, oltre ad avere effetti sul bilancio, consentono anche di erogare servizi più completi all'utenza. Ieri il primo passo in questa direzione, in realtà strada già tracciata dall'ex amministratore delegato Moretti, è arrivato dall'AD di Ferrovie dello Stato Michele Elia, che non ha escluso l'ipotesi di un ingresso di Ferrovie dello Stato in ATAC e ATM. Elia lo ha detto durante un'audizione in Commissione Industria al Senato, rispondendo a una domanda sulle privatizzazioni delle municipalizzate di Roma e Milano. Ferrovie dello Stato, ha spiegato Elia, è disponibile a ragionare con le amministrazioni locali su come gestire al meglio i sistemi di trasporto pubblico locale, non escludendo alcuna ipotesi. Molto dipenderà dalla governance. Privatizzando con noi, ha concluso, si può fare un servizio integrato con le ferrovie e migliorare l'efficienza. Il progetto di maggiori sinergie tra trasporto su ferro e quello su gomma era un'idea che Moretti aveva già elaborato durante la sua gestione di Ferrovie con la partecipazione del gruppo alle gare indette dalle amministrazioni comunali Firenze e Torino in primis. Il modello immaginato era quello di autobus targati FS nelle grandi città, nucleo principale di un operatore integrato ferro-gomma con una strategia di espansione nazionale ed europea. La costruzione, cioè, di un campione nazionale o di impresa leader nazionale, una strategia che prevedeva anche il possibile sbarco nella gestione delle linee extraurbane e che è rimasta evidentemente nelle linee guida di sviluppo del gruppo ferroviario dopo il passaggio di Moretti alla Finmeccanica. Sul punto si è espresso anche il sindaco Ignazio Marino, che ha spiegato che un'integrazione dei servizi è esattamente quello che la nostra giunta auspica. Non che ci sia una condivisione di proprietà con altre aziende o una privatizzazione, ma che ATAC diventi interessante dal punto di vista economico e finanziario per altre aziende. Se un'azienda così importante ha dimostrato il suo interesse, ha aggiunto Marino, vuol dire che in quest'anno, dopo essere partiti con un disavanzo del comune di quasi 1 miliardo di euro, abbiamo lavorato bene. Questa è l'interpretazione, diciamo pure un po' pro domo sua, del sindaco di Roma Marino a proposito della proposta di Ferrovie dello Stato, che si dice pronta a partecipare con fusioni diciamo la sinergia ferro-gomma. Visto che parliamo di notizie economiche, possiamo citare anche dal Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, un interessante dossier che si trova nel dorso Imprese e Territori, relativo alla chimica. Il titolo è: la chimica taglia le emissioni di CO2. Il settore ha ridotto gli inquinanti del 95% e i gas serra del 68% rispetto al 1990 ed è già in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea. Il ministro Galletti: il rispetto dell'ambiente è una condizione essenziale per fare reddito. Considerando tutti i dossier aperti tra magistratura, politica e mondo del lavoro, pensiamo all'ILVA, la cosa non è che sia di secondaria importanza. La notizia è corredata da varie infografiche. L'articolo in questione di Jacopo Giliberto, che scrive sul Sole 24 Ore di oggi: nell'immaginario collettivo la chimica fa paura, eppure proprio uno dei settori industriali più temuti dai luoghi comuni è al contrario uno dei più sicuri per la cittadinanza, per l'ambiente e per chi vi lavora. Non a caso dal 1990 le emissioni inquinanti in aria sono diminuite del 95% e sull'anidride carbonica, il gas accusato di cambiare il clima, le imprese chimiche con il meno 68% hanno già raggiunto, superato, doppiato e ridoppiato gli obiettivi europei, che traguardano un obiettivo del meno 20% entro il 2020. Lo dice la 20ª edizione del rapporto ambientale annuale Responsabile Care della Federchimica, presentato ieri, che analizza con accuratezza l'impatto ambientale delle maggiori 166 aziende chimiche presenti in Italia, su circa 2.000, che rappresentano più di metà del fatturato di un comparto da 52 miliardi. Certo, a ridurre l'impatto ambientale ha contribuito la crisi economica che ha fatto strage di ciminiere e di posti di lavoro. Ah, ecco. Ma a parità di produzione, la sostenibilità è cresciuta grazie a miglioramenti di processo e di prodotto. Per esempio, i chimici e gli ingegneri hanno trovato come far diventare materie prime in nuovi cicli produttivi quei rifiuti che una volta andavano all'inceneritore, e nemmeno sempre. Ormai il rispetto dell'ambiente è una condizione essenziale per fare reddito e chi non l'ha capito resterà fuori dal mercato, ha commentato Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, intervenuto alla presentazione del rapporto. Infatti, sostenibilità non significa solo ambiente, ha osservato il presidente della Federchimica, Cesare Puccioni, perché occorre tenere nella dovuta considerazione anche la dimensione economica, che favorisce sviluppo e crea lavoro, benessere e risorse per finanziare l'innovazione. Il rapporto Responsible Care fa parte di un progetto internazionale al quale aderiscono in modo volontario aziende chimiche di tutti i paesi. In base a questo programma, le imprese si impegnano a realizzare valori e comportamenti di eccellenza nelle aree della sicurezza, della salute e dell'ambiente. E questa è parte dell'articolo di Jacopo Giriberto sul Sole 24 Ore di oggi, che ci informa sui tagli nelle emissioni di CO2 da parte del comparto chimico italiano. Si direbbe una buona notizia. Altra buona notizia, perlomeno incoraggiante, arriva dal dorso Tutto Scienze e Salute della Stampa di Torino, dove Lorenza Castagneri intervista il direttore scientifico e fondatore di una società italiana di biotech che si chiama Alfredo Nicosia in relazione al virus dell'Ebola. Il titolo è La sfida del vaccino italiano. L'articolo corre da una pagina, per la verità, un po' allarmistica: Ebola, prova generale dell'apocalisse che verrà. Scrive Lorenza Castagneri sul dorso scientifico della Stampa di Torino di oggi: il vaccino per Ebola è ancora in fase di sviluppo, ma siamo decisamente molto avanti nel cercare una risposta efficace dal punto di vista farmacologico, una risposta anti-Ebola, ma non solo. Parola di Alfredo Nicosia, direttore scientifico e cofondatore di Okairos, società tutta italiana di biotech, nata nel 2007 e acquistata l'anno scorso dall'azienda farmaceutica britannica Glaxo. Nei laboratori di Napoli e di Pomezia, i suoi ricercatori stanno cercando di mettere a punto vaccini nuovi capaci di scatenare una doppia risposta da parte dell'organismo agli agenti patogeni. Obiettivo: bloccare anche i virus più virulenti, dall'HIV a Ebola, che ha messo in ginocchio l'Africa occidentale ed è diventato una minaccia anche per l'Occidente. Dottor Nicosia, lei parlerà delle sue ricerche al Festival della Scienza di Genova in una lettura in programma il prossimo 30 ottobre. Ebola si può sconfiggere? Risposta: credo che per battere questa malattia sia necessaria una risposta su più fronti, diversa da quella proposta dai vaccini tradizionali. In che senso diversa? Va fatta una premessa. Esistono due tipi di vaccino. In quelli di prima generazione si utilizzano microorganismi uccisi o attenuati. In quelli di seconda generazione invece si inietta una componente del virus oppure del batterio creata in laboratorio. In entrambi i casi la reazione che il corpo umano sviluppa è la stessa. Entrano infatti in azione gli anticorpi, che però sono soltanto una delle due braccia del sistema immunitario con cui l'uomo si difende. La nostra tecnica per prevenire Ebola e altre patologie cerca quindi di sfruttare anche l'altra barriera naturale, vale a dire quella costituita dai linfociti T-killer, le cellule del sistema immunitario particolarmente importanti nel riconoscere tumori e virus. Scatenare anche la loro reazione è fondamentale per combattere virus molto aggressivi e bravi a eludere le nostre protezioni, come Ebola, appunto, e l'HIV, ma anche altri contagi come la tubercolosi e la malaria. È necessario agire su più fronti per poter avere una garanzia di successo completa. Come si fa a risvegliare queste cellule? Attraverso una terza tipologia di vaccino, un sistema che simuli l'azione dell'agente patogeno che contagia la cellula. È proprio questo che noi stiamo sperimentando da alcuni anni. E questa è l'intervista di cui vi dicevo, La sfida del vaccino italiano, Lorenza Castagneri, che sul dorso di Tutto Scienze della Stampa intervista uno scienziato italiano che combatte, e con qualche possibilità concreta di farcela, il virus Ebola e altri agenti patogeni di natura virale. A proposito di virus, arriviamo al calcio e poi ci occupiamo anche di altre cose, forse. Perché occuparsi di calcio? Ovviamente per l'unica notizia interessante della giornata, ovvero un'intervista a pagina 35 della Stampa a Michel Platini, il presidente dell'UEFA. Non è successo altro nel mondo del calcio, evidentemente, negli ultimi 24 ore. Platini dice: presto l'arbitro sarà un drone, ma così il calcio rischia di morire. Vediamo un po'. L'intervista è sulla Stampa di Torino a pagina 35 ed è di Guglielmo Buccheri. Il libro intervista a Michel Platini, Parliamo di calcio, è sul tavolo, ma non solo. Davanti al presidente dell'UEFA, in un hotel di Via Veneto, la copertina in formato gigante occupa una parete. Parliamo di calcio, allora. Lo stato di salute del pallone italiano è davvero in pericolo o ci sono speranze? Risponde Platini: siete vice campioni d'Europa, Juve e Roma hanno l'atteggiamento tipico delle squadre europee e dietro ci sono realtà come Napoli o Fiorentina che mi piacciono. Il vostro livello tecnico non è male. La Juve negli ultimi 3 anni non ha avuto rivali in Italia, all'estero invece c'è una generazione diventata adulta, dice Michel Platini, che non ha conoscenza diretta di grandi sfide della Juve in Europa. L'ultima finale è del 2003 in Champions, è ora che cambi qualcosa. A proposito di cambiamenti, la moviola in campo diventerà realtà? Sapete come la penso, con la moviola il calcio muore. E credo che morirà, perché a sostenere la mia tesi siamo purtroppo in pochi. Ecco il grido di dolore di Michel Platini. Perché il pallone dovrebbe morire? Domanda l'intervistatore. Andando avanti così, presto a dirigere una partita sarà un drone. Il calcio deve continuare com'è per aiutare l'arbitro. L'UEFA ha già introdotto 4 occhi in più, quelli degli assistenti di porta. Le sono piaciute le ammissioni sincere dell'arbitro Rocchi dopo Juve-Roma? Gli arbitri dopo le partite dovrebbero parlare. Io farei ascoltare in diretta anche i loro dialoghi in campo, servirebbe a svelenire sospetti. Mi vengono dei commenti, ma non li faccio. Che cosa le fa venire in mente la sudditanza psicologica? Risponde Platini. È una storia vecchia, alimentata da chi non vince. Capitava a me di dirlo quando non ero al Saint-Étienne e me lo dicevano quando nel Saint-Étienne giocavo e arrivavo davanti agli altri. Io, per colpa di un arbitro, ho perso una semifinale mondiale e sono ancora vivo. L'errore fa parte della letteratura del pallone. È più forte in lei il legame col suo passato a Torino o il vincolo di nazionalità che la lega al tecnico della Roma Garcia? La Juve, dice Platini, è parte della mia storia, il rapporto con la famiglia Agnelli è stato importante. Garcia mi è simpatico ed è bravo. Roma ha trovato il suo francese e quel gesto del violino allo Juventus Stadium non era offensivo, solo ironico. Evviva. C'è un francese anche nella Juve, come giudica Pogba? Può fare anche il pirlo, ma con la porta avversaria in testa. Qualità altissima, ma come dicevano di me, giudichiamolo a fine carriera per quello che avrà fatto. Un drone forse farà l'arbitro. Intanto un drone ha scatenato qualcosa di inimmaginabile durante la sfida tra Serbia e Albania a Belgrado, domanda l'intervistatore della Stampa. Risponde Platini. Quello che è accaduto ha dell'incredibile. Adesso si esprimerà la nostra disciplinare. Qualcuno ha detto che le due nazionali non dovranno essere nello stesso girone di qualificazione per gli europei, ma era stato fatto un sorteggio dei raggruppamenti e poi mica sono nazioni in guerra. Situazioni previste di pericolosità sono altre, ad esempio tra Azerbaigian e Armenia o tra Gibilterra e Spagna. Torniamo al calcio delle moviole in campo. La nostra federazione ha scritto alla FIFA per candidarsi a fare da cavia già dal prossimo campionato. Ho letto e non mi è piaciuto, obietta lapidario Platini. Ultima domanda. FIGC guidata da Carlo Tavecchio. Fuori dalle commissioni UEFA per 6 mesi, puntini di sospensione. Carlo è un amico, ha fatto una cazzata, dice Platini. Al telefono quasi piangeva. Ora guardiamo avanti. Sulla lotta al razzismo ci deve essere tolleranza zero. Così Michel Platini sulla Stampa di Torino, intervistato a proposito di moviola in campo e possibilità addirittura di vedere dei droni al posto degli arbitri. Invece per il capitolo, diciamo, stranezze ma tanto strane, a pagina 13 del Messaggero di oggi abbiamo trovato un articolo di Sara Settembrino che si intitola così: chi uccidereste tra mamma e papà? Sospese le maestre del tema shock. Siamo a Torino. Chiedere a un bambino di 8 anni chi ucciderebbe tra il padre e la madre è solo inopportuno o può essere un reato? Per ora le due maestre di una scuola elementare di Scarmagno, nel torinese, che avrebbero sottoposto agli alunni di terza elementare questo tema, per precauzione sono state sospese dall'ufficio scolastico regionale. Sul fronte giudiziario, invece, dopo mesi di indagini, la procura di Ivrea ha ritenuto non ci fossero abbastanza elementi per procedere all'imputazione e ha deciso di chiedere l'archiviazione del caso, riscontrando comportamenti inopportuni delle due insegnanti, ma non penalmente rilevanti. Decisione che ha fatto fare un balzo sulla sedia alle famiglie dei 7 bambini che avevano denunciato gli episodi. Per questo i loro legali, gli avvocati Marco Morelli e Celere Spaziante, si sono opposti all'archiviazione e ora sarà un GIP a decidere se tutto debba finire qui o se le cose vadano approfondite. Tutto inizia in primavera, quando le mamme di alcuni bambini, parlando tra loro, si accorgono di alcune anomalie nei comportamenti delle due maestre, 58 anni una e 60 l'altra, riferite dai figli. A cominciare dal titolo di quel tema sconcertante: virgolette, chi uccideresti prima tra mamma e papà? Raccontato dai piccoli allievi. Su consiglio dei loro legali, i genitori si rivolgono ai carabinieri che iniziano le indagini. Con l'autorizzazione dei magistrati, i militari ad aprile piazzano nell'aula una telecamera che osserva per tutto il giorno i 20 bambini e le loro insegnanti. Per 3 settimane i militari riprendono le lezioni delle maestre. Diversi gli episodi definiti sconcertanti e inopportuni registrati dall'occhio elettronico per 90 giorni, ma nessun maltrattamento fisico. Le insegnanti avrebbero fatto espliciti riferimenti al sesso parlando di, virgolette, quando i papà vanno con le donne in strada mentre le mamme sono a casa, chiuse virgolette, e del bunga bunga. Diciamo espressione di berlusconiana memoria ormai. Discorsi forse non adatti a dei minori e fatti in aula. Così come quelli sulla morte, prima o poi mamma e papà moriranno, bisogna farsene una ragione, questo mi sembra meno grave. Ci sono poi lo scotch lanciato attraverso l'aula e dei massaggi al collo e alle spalle che le due maestre si sarebbero fatte fare a turno dai bambini. Una pratica vissuta forse più come un gioco dai piccoli allievi, ma che comunque, secondo le famiglie, va ritenuta quantomeno inopportuna e sospetta, fatta da 2 adulti in un'aula scolastica. Valutazioni che i genitori sperano che il giudice tenga in considerazione. I carabinieri hanno fatto un lavoro eccellente, sottolinea l'avvocato Spaziante. In quelle immagini viene documentato quello che secondo noi si configura come reato di maltrattamento in famiglia, che non è solo fisico. Per questo ci siamo opposti all'archiviazione. Nell'attesa è stato l'ufficio scolastico a togliere tutti dall'imbarazzo, sospendendo le maestre. Una cosa un po' controversa è che susciterà qualche altra reazione, immagino. L'articolo era di Sara Settembrino, a pagina 13 del Messaggero di Roma. Ci avviamo in conclusione. Io intanto vi cito un editoriale di Marco Travaglio sul Fatto di oggi, per ritornare un po' alla politica, ma è divertente, si chiama Verba Votant e riprende un po' specularmente, anche se da tutt'altra parte, le considerazioni che faceva Filippo Facci sul Libero di oggi in relazione all'endorsement di Napolitano alla legge di stabilità di Matteo Renzi, senza averla letta, l'endorsement preventivo. Il titolo dell'editoriale è appunto Verba Votant, di Marco Travaglio, che inizia così. Davvero avvincente questa regressione alla tradizione orale, a prima di Gutenberg, anzi a prima dell'invenzione della scrittura, a prima dei sumeri e dei caratteri cuneiformi, per giunta spacciata per modernità o postmodernità. Mentre Casaleggio ricorda a giornali e giornalisti che devono morire, mommo lo segno, mentre tutti presenziano in gramaglia ai funerali del talk show politico, mentre il pie veloce Renzi è già oltre con il selfie a bordo dei labbroni alla Pummarola della D'Urso, l'Italia tutta discute per 6 giorni di una manovra che non c'è. O meglio, che fino a ieri esisteva solo nelle conferenze stampa, nelle slide, nelle interviste di Renzi e Padoan e nelle reazioni di maggioranza ed eventuali opposizioni, nell'ira delle regioni e nel gelo dei sindacati. La sua versione scritta è arrivata al Quirinale per la firma solo a metà pomeriggio e lì si è scoperto che non era neppure quella buona. Anziché quella uscita dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, in forma orale, poi peraltro modificata nei giorni successivi dal Tesoro, è sempre in forma orale, era quella entrata nel CDM medesimo, pure quella orale, addirittura priva delle modifiche apportate in CDM, sempre oralmente, dai vari membri del governo e a maggior ragione sprovvista dei ritocchi, anch'essi orali, del Tesoro. Ragion per cui era sguarnita della bollinatura della ragioneria, antiquata e polverosa istituzione che pretende testi scritti per fare le somme e controllare che i conti tornino. Un po' come l'UE, anch'essa tristemente ancorata alla tradizione cartacea. Ora sul Colle si registra una certa irritazione perché il presidente non sa dove e cosa firmerà. Non sembra vero, ma lo è. Abbiamo chiuso grosso modo così come abbiamo iniziato con la legge finanziaria, ma l'ultima coda, visto che siamo sul Fatto, è a pagina 19 dove appare sia una recensione a un libro di Giorgio Dell'Arti, l'epilogo pulp dell'Italia moribonda, fatta da Malcolm Pagani, Nuovi Venuti, romanzetto di Giorgio Dell'Arti, cronaca di un violentissimo colpo di Stato che azzera nel sangue la classe dirigente del paese. L'unica resistenza ai feroci neodittatori è un campionato di calcio clandestino degenerato in guerra tra tifosi senza sorpresa per le autorità. E sembra, diciamo, l'incubo di Michel Platini. Ma vi segnalo invece un pezzo di Emiliano Liuzzo in basso, siamo, lo ripeto, a pagina 19 del Fatto, che è un obituary, cioè una sorta di coccodrillo per Lilli Carati. Il titolo è Addio Lilli Carati, l'eroina condannata a recitare nuda. E diciamo, non è soltanto il Fatto a parlarne, ho davanti a me il Messaggero, aveva 58 anni, addio Lilli Carati, la favola triste di un'icona del cinema sexy.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Alessandro Giuli, vice direttore del quotidiano Il Foglio, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Rieccoci, allora, prima di iniziare con le telefonate io vi ricordo che stiamo pubblicando già sul sito di Radio 3 gli SMS che ci state inviando. Ve ne leggo due, tutte e due calcistici, perché la citazione dell'intervista di Platini deve esservi piaciuta. Platini non capisce una fava, pensieri pigri come pigro era in campo in allenamento nonostante i buoni colpi, certo sveglio a tavola e nei corridoi del potere. E poi c'è un altro che dice, sa mica com'è finita Roma-Bayern, non sono riuscito a informarmi. Il messaggio è anonimo, forse di un certo Robben, non mi risulta che sia stata mai giocata una partita Roma-Bayern. Prima telefonata, pronto?
È da Pesaro, Giorgio.
Salve,
io
Giorgio.
Chiamo per il Consiglio europeo del 24 ottobre, che sarà fra un paio di giorni, in cui l'Europa deciderà la posizione per la conferenza sul clima di Parigi nel 2015. In pratica bisogna scegliere quale sarà la politica energetica dell'Europa per i prossimi 20 anni. Uh-huh. Su questo non mi sembra che il governo abbia mai espresso una posizione chiara, diciamo, dove vuole andare. A me, cercando quello che ha fatto finora, mi sembra che la lobby del fossile sia abbastanza forte, però, perché a giugno, il 13 giugno, il governo è stato abbastanza punitivo nelle rinnovabili, diciamo, obbligando le imprese, appunto, produttrici a scegliere se pagare una tassa oppure a avere gli incentivi spalmati su, appunto, più anni.
Sì.
Invece nello sblocca Italia, nel decreto c'è un forte incentivo per le appunto trivellazioni petrolifere. Praticamente si semplificano gli iter autorizzativi, si toglie il potere alle regioni e si appunto pongono le appunto concessioni. Bisogna ricordare che in Italia abbiamo le royalties più basse del mondo, solo il 4% dei ricavi per le estrazioni in mare. Le prime 50.000 tonnellate di petrolio estratte in mare sono esenti dal pagamento delle aliquote dello Stato, però non ne abbiamo tanto, perché questi 11 milioni di tonnellate di riserve petrolifere stimate in mare, se le usassimo ai consumi attuali durerebbero solo 55 giorni,
quindi
abbiamo quelle grosse riserve, mi sembra che sia lo 0,1% quello che noi riusciamo a produrre, che noi, diciamo, consumiamo allo stato attuale. Quindi volevo capire se il governo Renzi cambia verso, nel senso che va verso il fossile, mentre l'Europa finora è stata sempre il leader nel mondo verso le energie rinnovabili e una politica per il risparmio energetico oppure no?
Grazie, informatissimo. Giorgio da Pesaro ci ricorda, in vista della conferenza sul clima del 2015 e di un Consiglio europeo all'uopo convocato, che in Italia la lobby del fossile a quanto pare ha conquistato il cuore di Matteo Renzi e del governo, considerando qualche ritocco al ribasso nelle agevolazioni alle rinnovabili e soprattutto la trivella libera e gioconda stabilita dal governo in giro per l'Italia alla ricerca del poco petrolio che abbiamo. E c'è insomma una corrente di pensiero molto forte, anche politica, ma quando dico di pensiero penso a personaggi del calibro di Salvatore Settis, che combattono una guerra durissima contro la lobby del fossile, e sicuramente Matteo Renzi segna un elemento di discontinuità rispetto ad alcune politiche tradizionali della sinistra. Al di là del fatto che su alcune rinnovabili, secondo me, è lecito eccepire, per esempio sull'eolico, considerando anche i danni paesaggistici che sta procurando, mi viene in mente una cosa, cioè mi viene in mente, e non è una novità però, che si sente profondamente la latitanza in Italia di un partito ecologista in senso tradizionale, classico, i verdi cosiddetti, parlandone da vivi, il sole che ride, e cioè un partito che non abbia una connotazione politica necessariamente di sinistra, ma sia un partito di rappresentanza degli interessi e delle istanze dell'ecologia in Italia. Questa cosa è sparita sepolta da Frizzi, Lazzi, Orlacci e delegittimazione sopraggiunti nei confronti del partito ecologista che ha avuto, diciamo, come ultimo leader importante Pecoraro Scanio. Di fatto quella fiche, la grande fiche ecologista, l'Italia se l'è giocata malissimo. In Germania sono ancora molto forti, e la Germania non è un paese che non conosca l'acciaio, la lobby del fossile. E quindi, diciamo, una certa egemonia nei confronti una certa egemonia della lobby del fossile nei confronti del discorso energetico. In Italia questa cosa è incresciosamente svanita. Nuova telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buondì.
Sono Elvio, chiamo da Padova, dal profondo nord.
Profondo.
Il mio intervento è breve, se si vuole, forse anche di curiosità, ma credo che sia un argomento molto, diremo così, che sarà discusso in questi giorni.
Sì.
Parlo del spostamento della data delle pensioni, delle erogazioni delle pensioni.
Sì.
Ecco, perché dalle letture che lei ha fatto stamattina, da quello che si è ascoltato ieri, eccetera, non si capisce la motivazione, se sia una motivazione lo spostamento politica, economica, ecco, di necessità di cambiamento al sistema, diremo così, burocratico, statale, eccetera, perché si sta innescando, mi pare di capire, da quello che ho ascoltato, da quel poco che si è ascoltato, da quel poco che si è letto, che si sta innescando anche delle contrapposizioni, anche secondo me pericolose, ecco, per un fatto che non si capisce la motivazione precisa, ed è questa la mia domanda, se lei è in condizioni di dire il perché di questo spostamento, perché probabilmente non avrà nessun seguito se è uno spostamento necessario, diremo così, sul piano, diremo così, del cambiamento anche del nostro modo di erogare le pensioni. Ecco, mi pare che le motivazioni non siano chiare, ed è questa
No,
la
non
mia
sono
domanda.
chiare. Grazie al radioascoltatore da Padova. Potrei risponderle leggendole un SMS di un pensionato, Alberto Puddu, che ci scrive: sono in pensione da 3 anni e fin dall'inizio ricevo il denaro il 15 del mese, non il 10, il 15. Quale sarebbe allora il problema di riceverlo il 10? È solo questione di saperlo e adattarsi all'inizio, la scadenza rimane costante. Se questi sono i presupposti, e cioè certo, poi ovviamente il 10 di ogni mese con regolarità viene erogata la pensione, l'assegno pensionistico in teoria non è che cambi nulla, sempre di un mese si tratta. Cioè, il problema è riuscire a superare la terza settimana, semmai, come diceva il manifesto oggi, quello è il vero problema. Ciò detto, è evidente che, insomma, considerando che i pensionati già hanno subito delle sforbiciate e una compressione, diciamo, nell'indicizzazione delle loro pensioni forte negli ultimi anni, tutto ciò che tocca le pensioni in una popolazione che peraltro tende a invecchiare sempre di più come quella italiana genera allarme. E la Fornero, che insomma se ne dovrebbe intendere, dice che o non ha senso metterlo nella legge di stabilità. Perché, cioè, o è una cosa burocratica, allora non aveva senso metterla nella legge di stabilità, o c'è qualcosa d'altro che non è particolarmente positivo. La Fornero non è la Cassazione, però è una che sulle pensioni, con le pensioni ha trafficato parecchio. Io sospendo giudizio e aspetto di capire. Può darsi anche che sia una questione legata alla necessità di far cassa qui e ora per 6 milioni di euro, come dice Renzi, sono proprio pochi, insomma. Nuova telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buondì.
Senta, mi chiamo Antonio, chiamo da
dal Meridione. Senta, volevo fare...
Meridione dove, notizia. Antonio? Meridione
Salerno,
grande.
Salerno.
Grazie.
Senta, io sono, appartengo un po' a quella che viene definita la vecchia vetusta sinistra, soprattutto da Renzi.
Uh-huh.
Insomma, e volevo fare questa considerazione, però, per quanto si sta vedendo in questi giorni, soprattutto con Salvini, che ha portato un po' di gente in piazza,
sì.
Lui praticamente si è rivolto anche ai meridionali, ai calabresi, ai siciliani soprattutto, per questioni dei prodotti agricoli, dicendo che praticamente lui vuole costruire l'Europa dei popoli, e ha messo come in primo piano il fatto che i prodotti agricoli siciliani vengono messi in competizione
dai
prodotti agricoli, che ne so, dell'Algeria, del Marocco, così.
Ma, sì, Nord
Africa. Però ponendo chiaramente la questione sull'ordine dei popoli e delle razze, cioè nel senso che è il produttore marocchino, in quanto marocchino, che si pone in competizione con il produttore siciliano in quanto siciliano. Questa è un'idea praticamente falsa. È una cosa completamente sbagliata, perché quanto mi riguarda, riprendendo un po' quali sono i cardini della vecchia e vetusta sinistra, è il capitalismo, è il mercato che mette le merci contro merci e lavoratori contro lavoratori. Volevo, diciamo, solo questo era il mio intervento, porre in evidenza questa contraddizione che viene spacciato per nuovo idee vecchie e per analisi conficcanti e che non sono state mai smentite pure dai fatti, vengono buttate così via, senza ragionarci poi tanto sopra. La ringrazio e buona giornata.
Grazie a lei, Antonio. Io sono commosso ogni volta che sento delle cose tipo merci contro merci, capitale del lavoro. È un lessico desueto, ma che farebbe, insomma, che faremmo bene a conoscere comunque un po' tutti, no? Come l'imperialismo, come stadio monopolistico del capitalismo, cose così. È evidente che però quando si fa politica si fa anche della demagogia e soprattutto della semplificazione. Salvini dice i marocchini fanno concorrenza sleale ai prodotti ortofrutticoli della Sicilia, non è che dica il falso, semplifica il vero. Mettiamola così, non è una bugia, è un fatto rappresentato con il lessico di un politico che si chiama Salvini e che fa parte di un movimento / partito La Lega, che fino all'altro ieri dava di marocchino anche ai siciliani, quindi insomma è che ci si possa aspettare una semplificazione maggiore. Detto questo, cioè una sofisticazione maggiore, detto questo, se poi le arance che fanno concorrenza sleale, posto che lo facciano, arrivano dal Marocco, avrebbe detto anche il vero. Prima di una nuova telefonata io volevo leggere un altro SMS relativo all'eolico, purtroppo non è firmato, ma lo leggo lo stesso. L'eolico crea danni paesaggistici, il petrolio invece no, il petrolio crea danni ambientali, ovviamente, l'utilizzo del petrolio, che hanno chiaramente anche un impatto paesaggistico, ma è secondario, cioè prima fa dei danni maggiori. L'eolico non crea danni ambientali, se non indirettamente. Io dico danni paesaggistici perché conosciamo bene l'impatto che ha l'eolico con le sue pale enormi sui paesaggi italiani, e gli stessi sostenitori delle energie alternative stanno rivedendo in modo speciale l'entusiasmo iniziale nei confronti delle pale eoliche. Pensiamo alla battaglia che è stata fatta e che penso che prosegua ancora a Sepino, no? con l'area archeologica, una delle aree archeologiche più belle e importanti del Molise, che si trova aggredita dal progetto di una sfilza di pale eoliche. Oltretutto, esistono degli studi di natura ambientalista e che circolano nei nostri parchi nazionali sul fatto che le pale eoliche tendono a massacrare molte specie di volatili, dal falco all'aquila, le aquile meno, che non riconoscono una pala eolica e vengono falcidiati lì dove c'è il vento. Peraltro l'eolico è stato messo anche in molte zone d'Italia dove il vento non c'è, ma insomma anche gli animali patiscono, non soltanto il paesaggio, anche gli animali volatili sembrano patire fortemente la presenza delle pale eoliche. Una nuova telefonata, pronto?
Buongiorno, io mi chiamo Paolo e chiamo da Palermo.
Sì.
E allora, per quanto riguarda la legge di stabilità, l'anno scorso intanto per approvare una legge di stabilità abbiamo assistito a due messiscene goldoniane, tipo la divisione del PDL in NCD e Forza Italia.
Sì.
Abbiamo assistito anche alla, come dire, alla...
Mi piace Goldoniana, bravo, è un'ottima...
Ecco. Ecco, l'altra messa in scena goldoniana è stata quella di Renzi che ha defenestrato Letta, ma defenestrato erano degli accordi, insomma, dovevano giustificare qualcosa, perché Renzi è quello che può dire sì, hanno messo le tasse, ma non sono stato io, Berlusconi può dire hanno messo le tasse, ma sono stati quelle dell'NCD, insomma, favole per bambini che ormai non ci crede più nessuno. Ecco. Quest'anno invece addirittura si vuole approvare una legge di stabilità senza nemmeno... presentarla, senza nemmeno conoscere il testo.
Tra un po' neanche la scriveranno, lo sa?
Dico, sì, voglio dire, tranne qualche annuncio così, 80 euro data alle mamme o qualcosa così aleatorio che non si capisce come, quando e perché. Dico, io penso che Napolitano a questo punto dovrebbe trarne le conclusioni, perché sappiamo Napolitano perché ha accettato il doppio incarico di Presidente della Repubblica, perché insomma dovrebbe riunire con fervente autorità a questo punto le Camere, trarre le conclusioni e mandarci al voto, perché io penso che adesso non siamo più rappresentati da nessuno, perché NCD in effetti non esiste ma tiene un governo, Scelta Civica non esiste e mantiene la maggiorità, mantiene in piedi questo governo, voglio dire, mi sembra che non ci siano più i presupposti per poter legiferare e non solo legiferare ma andare a toccare punti focali della nostra Costituzione. Vedi l'articolo 18 e via discorrendo, io penso che sono delle cose che molto importanti per cui questo schema di governo non possa completamente toccare.
Grazie Paolo da Palermo, un'analisi molto coerente, molto dura e con una conclusione abbastanza desolante, cioè che Napolitano dovrebbe, diciamo, realizzare che non esistono i presupposti per andare avanti e dovrebbe sciogliere le Camere. No, è evidente che Napolitano una cosa del genere non la farà. Viviamo in una situazione politica che presenta dei tratti di anomalia, lo ricorda l'opposizione barra stampella berlusconiana a Renzi appena può. Renzi non è un leader che abbia ottenuto un bagno di consenso elettorale che giustifichi il suo governo, perché è vero che ha stravinto le europee, però governa attraverso una manovra di palazzo che ha defenestrato Letta, e l'altra manovra goldoniana, ci ricordava Paolo da Palermo, è quella della scissione tra i ministeriali di NCD e la Forza Italia rimasta berlusconiana. Però questa si chiama democrazia parlamentare, è un sistema che ha le sue regole e tutto sta avvenendo entro il rispetto di certe regole che possono non piacere, ovviamente. Quanto alla legge di stabilità, al di là della mia battuta un po' selvaggia, cioè neanche la scriveranno più, è vero che Renzi porta con sé tutto un sistema di comunicazione diverso, meno paludato, meno formale, forse anche meno rispettoso di quello che è il protocollo istituzionale, al punto da far innervosire quel simpatico vecchietto che è Giorgio Napolitano, che non vede l'ora di andarsene dal Quirinale, naturalmente, e spera di farlo nelle condizioni meno peggiori possibili. Tra queste condizioni meno peggiori possibili c'è anche una legge di stabilità che possa essere scritta bene, ma poi i tecnici del Tesoro la compileranno bene, naturalmente, sulla base delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, e porteranno a casa il minimo indispensabile per poter dire di aver fatto una legge di stabilità diciamo che obbedisca ai parametri europei e alle esigenze protocollari della democrazia parlamentare italiana. Una nuova telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Luigi e chiamo da Campobasso. La ringrazio di aver citato il caso di Cepino perché è il mio paese, ma il mio intervento verte su un'altra questione.
È sempre un piacere parlare di Cepino.
La ringrazio, anche per me. Il mio intervento riguarda invece la proposta del Movimento 5 Stelle sul tema dell'immigrazione, in particolare le due questioni, quelle delle visite mediche e della distinzione, diciamo, tra migranti economici e migranti e richiedenti asilo.
Lo sai che già esiste questo, no?
Sì, comunque io sono un operatore di un centro di accoglienza per richiedenti asilo della provincia di Campobasso, all'interno della rete Star, mi occupo di queste questioni da moltissimi anni. Devo dire che diciamo, queste due proposte rivelano, come dire, il fatto che anche su questo tema i grillini non sanno di quello che stanno parlando, perché queste visite mediche ci sono, vengono fatte a partire dagli sbarchi, vengono fatte nei nostri centri, su tutti i fronti, quindi, come dire, questo allarmismo sul tema del contagio veramente basta. Non sono anni che gli esperti, chi ci lavora nel campo, lo ribadisce continuamente, ma puntualmente questa polemica, questa paura, questa come dire, questa spinta al terrore viene riproposta ogni volta. In secondo luogo, mi pare di aver capito che Grillo vorrebbe, come dire, distinguere tra i richiedenti asilo, i migranti economici e rispedire a casa quegli altri. Allora, tutti quelli che sbarcano richiedono asilo e quindi di conseguenza per la legge italiana, per la legislazione internazionale, hanno il diritto a stare qui. Hanno il diritto a stare qui fino a quando non viene espletata
c'è una procedura, come dire, di controllo.
Una procedura, esatto. Poi la distinzione tra un migrante economico e un migrante, come dire, un richiedente asilo è veramente molto labile, tanto che la stessa legislazione internazionale prevede anche altre forme di riprotezione internazionale, la sussidiaria, l'umanitaria, che non rientrano nel caso del diritto di asilo, ma che assicurano la protezione a persone che hanno, come dire, esperienze e vicende comunque molto pesanti e molto difficili da affrontare. Quindi voglio dire, quando si fanno queste proposte, come minimo uno dovrebbe un attimino a informarsi e argomentare, soprattutto per chi riveste al ruolo istituzionale all'interno del Parlamento italiano.
Sì.
Ringrazio.
Grazie a lei, grazie a Luigi da Campobasso. Grillo in realtà non ricopre niente, è un capopopolo, il capo indiscusso, anzi molto discusso per la verità, del Movimento 5 Stelle, extraparlamentare e secondo vari parametri non neanche eleggibile da parte dei 5 Stelle per ragioni, diciamo, di casellario giudiziale. Ha ragione Luigi quando dice, e lo abbiamo detto insieme, che la distinzione tra i migranti richiedenti asilo e i migranti tali per ragioni semplicemente di carattere economico-umanitario esiste già, ma è labile il confine che li separa. C'è una procedura non semplicissima per accertare che i richiedenti asilo siano titolari del diritto di ottenerlo. E è vero che le visite mediche ci sono già e sono un filtro formidabile a valle, diciamo, dell'immigrazione sulle nostre coste meridionali. È evidente che Grillo fa un discorso di natura politico-demagogica che esaspera dei dati di realtà e ci richiama sopra per ottenere dei risultati politici. Diciamo, non è proprio l'essenza della politica, ma è una parte importante della politica, l'idea di esagerare senza dire necessariamente una bugia. Detto questo, diciamo, la posizione dei 5 Stelle è abbastanza contraddittoria al riguardo. Molti elettori, ma tanti, e anche molti eletti dei 5 Stelle, non soltanto in Parlamento ma anche nelle amministrazioni locali, sono chiaramente di un'estrazione molto più simile, come dire, alla banda del Fatto quotidiano che non della Padania di Salvini. Grillo è uno specchiato reazionario per natura e uno spettacolare uomo, diciamo, di scena. E dunque, vediamo se ci sono altri messaggi. Diana da Padova mi dice: chi è lei per permettersi di citare il Presidente della Repubblica come simpatico vecchietto? Ha ragione Diana da Padova, chiedo scusa al Presidente, anche perché in questi periodi si rischia la galera, come Storace, che però secondo me non ci va, che però gli ha detto una cosa molto brutta. Simpatico vecchietto a napolitano lo può dire forse Emanuele Macaluso, che è un suo caro amico. Io non potevo e chiedo scusa e prendo una nuova telefonata. Pronto?
Pronto. Mi chiamo Benito, telefono dalla provincia di Torino.
Sì.
Il mio argomento nasce dalle recenti aperture che il Papa ha fatto alle coppie gay.
Sì.
Per quanto riguarda i sacramenti, ritengo giusto, sono solo questioni di fede. Se uno ha la fede, per me è naturale che si avvicini ai sacramenti, no? poi sarà Dio a giudicare. Ma mi riferisco al resto, mi riferisco ai loro rapporti personali. Siccome da giovane mi hanno sempre i preti terrorizzato un poco sull'uso del preservativo, nei rapporti coniugali, sì. Che il rapporto sessuale doveva essere finalizzato alla riproduzione, alla procreazione. E quindi mi chiedo, l'uso del preservativo è ancora peccato o no?
Senta, io non è che sia massimo esperto del rapporto tra i preti e il preservativo. Penso che non piaccia ancora alla Chiesa, però con i tempi che corrono e tutte le aperture, diciamo, mondane, chiamiamole così con un lessico quasi teologico, di Bergoglio, può darsi che anche il giudizio sul preservativo venga radicalmente rivisto, perché insomma ci troviamo di fronte a un nuovo punto di equilibrio tra pastorale e dottrina circa la comunione alle coppie di divorziati, circa le unioni civili, più vari altri elementi che tendono a far pensare che il cosiddetto Papa venuto dalla fine del mondo si muova interpretando in modo estensivo alcuni elementi del Concilio Vaticano II e, diciamo, una certa comprensione, diciamo, anche nel mondo della sessualità potrebbe in effetti riguardare anche l'uso del preservativo. Detto questo, poi, a quanto mi risulta, dalle parti del cattolicesimo esistono dei fondamentali, no? I fondamentali sono che il sesso serve solo a procreare, che le coppie sono coppie uomo e donna, e basta, e che non è sufficiente avere fede per ottenere dei sacramenti, altrimenti, diciamo, quello è il cristianesimo protestante. A me risulta un po' così. Potrei sbagliarmi, ma mi sa che non sono lontano dal vero. Una nuova telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Scilla e chiamo dalla Valdelsa, provincia di Siena, tra Valdelsa, Val di Merse e Val di Cecina, i nuovi territori più belli della Toscana, dove in realtà sta per sorgere un mega impianto, varie mega centrali geotermiche. Telefonavo per correggere la telefonata di Giorgio, perché non è vero il fatto che Renzi abbia dato tutta come dire, una preferenza alle lobby del petrolio. Renzi in realtà sta dando le preferenze alle lobby industriali che sono saltate proprio a piedi uniti in questo giro della cosiddetta energia verde, che verde non è, perché se parliamo appunto di fotovoltaico che in Puglia è stato fatto a ettari, ettari, ettari solo sul terreno agricolo, se parliamo di appunto eolico che è stato fatto con queste pale alte 150 metri, se parliamo di geotermico che viene chiamato rinnovabile quando un pozzo al massimo può produrre per 10 anni e poi dopo se ne scava un altro e quello lì resta lì, non è che poi viene demolito e chiaramente poi l'habitat non è che si, cioè per ricostruirsi o la biodiversità non torna, ma un habitat anche per ricostruirsi forse avrà bisogno di un milione di anni, quindi comunque non è rinnovabile. E in realtà la cosa che non viene detta è che questo 20% delle nostre bollette che noi paghiamo e che viene dirottato sulle rinnovabili,
sì, rinnovabili,
viene dato solo e soltanto alle grandi lobby, ai grandi industriali che fanno la grande energia industriale, che non è assolutamente quello di cui la gente ha bisogno, perché per esempio in un documentario che mi è capitato di vedere di recente, che si chiama Green Life, Bugie Verdi, prodotto proprio con crowdfunding, quindi produzione dal basso, si vede come in Puglia proprio i cittadini che hanno cercato, a Melpignano mi pare, hanno cercato di mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti delle case, non sul terreno agricolo, ma sui tetti delle case, quindi tagliando del tutto quella dispersione del trasporto, che come sappiamo è la maggior perdita di energia in Italia, si ha sui trasporti dell'energia stessa, dal luogo di produzione al luogo di consumo. E loro poi hanno creato questa rete di consumare quello che producono e poi distribuire il di più.
Sì.
Ma queste piccole reti devono nascere proprio dai cittadini senza nessunissimo sovvenzionamento di questo 20% che viene dato allo studio delle
rinnovabili. Sono parole di miele queste per me. Parole di miele, Scilla dalla Valdelsa, dice il vero e lo circostanzia molto, 20% delle bollette, un balzello non male, indirizzate alle grandi lobby delle rinnovabili e soprattutto l'idea che una cultura dell'ambientalismo debba essere, come dire, competitiva e non assistita dallo Stato. Lo Stato può, e lo ha fatto e lo sta facendo inizialmente, garantire una specie di riequilibrio, ritorno alle pari opportunità di base. Però l'impressione è che dietro l'assistenzialismo di Stato alle rinnovabili spesso si nasconda un occhiolino ad alcune lobby industriali dell'energia verde, che verde non è, e sto citando le parole precise e taglienti della nostra radioascoltatrice, e che fondamentalmente il grande equivoco del momento sia che tutte le rinnovabili si equivalgano. Parteggio esplicitamente per la posizione della radioascoltatrice sull'idea che bisogna organizzarsi attraverso reti e insomma, farsi forti di un consenso stratificato e che non necessita di un'assistenza pubblica, e ancora meglio sarebbe far penetrare nel discorso pubblico la bontà di alcuni principi legati alle energie verdi. In Italia siamo un po' a rilento, ed è vero che la posizione di Matteo Renzi, del governo di Matteo Renzi al riguardo, risulta perlomeno ambigua. E leggo un altro messaggio, un altro SMS. Dissesto, scrive Maurizio da Cremona, dissesto idrogeologico, perché non sospendiamo i lavori della TAV e dirottiamo queste risorse per mettere in sicurezza il territorio in tutta Italia? Adesso io non mi ricordo più se si va in galera se uno si definisce no TAV, perché con i tempi che corrono non è facile neanche dire bene le proprie opinioni, però sul discorso del TAV, cioè del treno ad alta velocità, è vero che insomma, intorno alla questione dell'alta velocità si muovono tanti soldi, però non è che non ci siano soldi e risorse per mettere in sicurezza il territorio a prescindere dal treno ad alta velocità, che pure lascia perplesso me come Maurizio da Cremona. Dirottarle in quella direzione e metterne di più sarebbe l'ideale, però il problema essenziale è applicare direttive che già esistono nell'amministrazione e nel controllo del territorio in tutta Italia, e soprattutto, cosa non indifferente, semplificare. Di recente mi è capitato di vedere un servizio televisivo su una quantità pletorica di enti, ma davvero pletorica, parliamo di decine e decine di enti preposti a sovrintendere alla cura del territorio e che mentre si sovrappongono e rendono invalidanti alcune direttive, incapacitato il lavoro di chi poi se ne deve occupare realmente sul territorio. Cioè tali e tanti sono cavilli e responsabili, e che poi alla fine l'inerzia è negativa perché ci sono impedimenti burocratici e, come si suol dire, troppi galli che cantano intorno alla gestione dell'assetto idrogeologico, e quindi poi dati di fatto estremamente deludenti. E c'è tempo per un'altra telefonata, anche di più. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Bruna, chiamo da Bolzano. Una considerazione più che una domanda, poi magari sì, se lei può commentare. Mi riferisco alla questione dell'aumento dall'11 al 20% della tassazione su i fondi accantonati ai fini previdenziali. Mm-hmm. Allora, grandi speculatori, piccoli risparmiatori e persone che accantonano dei fondi per la propria previdenza, tutti tassati e trattati nello stesso modo. Mm-hmm. Non so quanta equità ci sia in un provvedimento come questo, che rende tutti uguali in questa situazione. La seconda considerazione è questa: se di un aumento della tassazione si tratta, è ben abile il nostro Presidente del Consiglio a non farla apparire come tale, e qui gioca tutte le sue carte di grande comunicatore, che è il motivo per cui credo tante persone l'hanno votato, come se in politica essere grandi comunicatori fosse una risorsa, un vantaggio e non un limite importante, quando comunicare bene vuol dire anche riuscire a falsificare molto bene le cose. Aspetto soltanto un suo commento, una sua considerazione alla radio, grazie.
Grazie a lei, a Bruna da Bolzano. È partita dall'aumento dall'11 al 20% del prelievo sui fondi accantonati per fini presidenziali, e ha finito per cogliere l'essenza del renzismo. C'è una straordinaria capacità di comunicazione che a volte lascia anche l'impressione, in questo caso un po' più circostanziata dalla radioascoltatrice, che dietro questa capacità performativa, seduttiva di comunicatore si nascondano delle cose meno belle o meno efficienti, meno efficaci sotto il profilo dell'amministrazione della cosa pubblica. E registro la cosa e confermo, cioè Renzi è la reincarnazione di Berlusconi in una forma digitale e non più analogica. Si può ridurre nell'essenza a questo, ovviamente è la mia opinione, discutibilissima, ma è questa. E Berlusconi è il principe di una il vecchio monarca di una comunicazione politicamente devastante per la sua efficacia. Una nuova telefonata, forse l'ultima, pronto, velocissimi. Buongiorno.
Sono Emilio Campanella da Venezia. Senta, prestissimo, volevo fare una piccolissima, brevissima osservazione in collegamento alla comunicazione di una mezz'ora fa del signor Benito, forse dalla Torino, se non ricordo male.
Benito di Torino, si corra che non abbiamo tempo, abbiamo un minutino.
In merito all'uso profilattico, le dico, un mio amico, un docente di religione, nelle scuole medie superiori,
sì.
Quando i ragazzi gli domandano, ma professore, noi cosa dobbiamo fare? Considerando la teologia e tutte queste cose,
sì.
Io vi devo dare una risposta che è una sola, ma aggiungo,
sì.
Salvate la vostra vita, tenete la vostra vita.
Ah, ecco.
Ecco. Quindi queste sono le posizioni ufficiose, ma non troppo, come quelle dei demissionari che distribuiscono i profilattici in Africa.
Certo, certo. Come dire, grazie, grazie Emilio. Ci dice che esiste una dissidenza, esplicitiamo il concetto, esiste una dissidenza poi tra i professori di religione, come tra i missionari che distribuiscono preservativi. Penso che la cosa sia abbastanza nota anche alle autorità ecclesiastiche. Ripeto, non è la mia tazza di tè, ma mi pare di capire che ci sia uno slittamento anche di non solo di senso, ma anche nel controllo di certe cose da parte della Chiesa. Concludo leggendovi Luciano, un sms di Luciano che dice: falso che per la Chiesa il sesso serva solo per procreare, deve solo non escluderlo. È un po' contraddittoria come visione, ma insomma questa è, e spero di aver dato voce un po' a tutte le opinioni al riguardo di sesso, preservativo e procreazione. A questo punto, dopo il GR3 c'è pagina 3, io vi saluto, la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 c'è Tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno scelto tra le vostre telefonate. Voi continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook.